La beatitudine di questa sera che avevo scelto di fatto, perché mi era stata proposta di sceglierne qualcuna, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia, che però io tradurrei anche come titolo così, per una, tra virgolette, per una cultura della misericordia. Non farò un discorso biblico, perché penso che su per giù avete già affrontato l'argomento. Partendo pur dalla scrittura, però mi interessa soprattutto fare questo tipo di riflessione, come si potrebbe dire la beatitudine della misericordia può diventare, come ho detto nel titolo, appunto anche, tra virgolette, cultura, ma non nel senso accademico, ma nel senso proprio della coltivazione di sé. Ecco. E allora, più che fare, ripeto, un discorso biblico, farò un discorso, vista la mia deformazione professionale, ormai lasciata da 2 o 3 anni, che va più sull'indirizzo della, si direbbe in teologia, più sistematico trattino filosofico. Uno dice che c'entra la misericordia con la filosofia. C'entra, può centrare, ecco. Ed emerge anche da una serie appunto di, diciamo così, di indicatori che possono sembrare anche a prima vista abbastanza paradossali. Però per dire come questa categoria, può essere anche chiamata con altri termini, compassione, eccetera, però ha trovato un riscontro notevole anche proprio su questi versanti. Un primo passaggio e una prima indicazione, la intitolerei così per essere anche abbastanza, diciamo, abbastanza schematico, misericordia, una categoria esiliata, una categoria in esilio. Perché questo termine? Perché bisogna constatare in maniera, direi, abbastanza sorprendente, che questa tematica, che è centrale per la Bibbia e per l'esperienza umana, centrale nella Bibbia, se uno vuole anche solo andare a vedere come indicatore riassuntivo quanta importanza ha nella scrittura questa categoria, può prendere anche solo la mola di indizione del Giubileo, Misericordiae Vultus, che è una specie di summula, di piccola somma, proprio nel richiamare questi aspetti, al numero 6, al numero, paragrafo 6, paragrafo 7, per esempio, fino anche oltre, adesso io non però mi viene proprio quasi riassunto proprio questo tema centrale della misericordia. Paziente misericordioso è il binomio, scrive il Papa, che ricorre spesso nell'Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Paziente e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Soprattutto i salmi fanno proprio emergere questa grandezza dell'agire divino. Qui faccio solo qualche accenno, Salmo 103, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. E poi ancora il Salmo 146, il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 147, il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite, il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi, eccetera. Quindi c'è tutta una serie che vuole andare a recuperare, sia nel Primo Testamento, sia poi nel Nuovo Testamento, le parabole della misericordia. Per esempio qui viene richiamato al paragrafo 7, eterna è la sua misericordia, eterna, non è che va a spintoni, Eterna, è l'eternità di Dio. Quando noi nel catechismo, Dio chi è? L'Eterno, questo. È il ritornello che viene riportato ogni versetto del Salmo 136, che voi conoscete, quando lo si ripete in continuazione, perché è eterna la tua misericordia. Egli ha liberato, è eterna la sua misericordia. E quindi ripetere continuamente eterna la sua misericordia, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell'amore. Quindi è centrale, per poi nel Nuovo Testamento tutta la vita stessa, la testimonianza stessa, le parabole del regno, alcune che rivelano appunto le parabole della misericordia. Figliol prodigo, che forse il titolo migliore sarebbe un altro, qualcuno dice la parabola del padre che corre incontro, del padre che attende, parabole della pecorella, cioè ce ne sono diverse che coglie proprio il senso di questa dimensione, proprio diciamo viscerale, che è anche sono quei verbi che comparivano anche ieri nel Vangelo di Giovanni, nella cosiddetta resurrezione di Lazzaro. Che non è proprio formalmente una resurrezione, perché poi è morto ancora, non è che sia là in Palestina a fare la guida turistica oggi, cioè è poi rimorto, per cui è un richiamare in vita, la rianimazione. Però ci sono due termini, che il greco, che nell'italiano l'ho tradotto, si commosse profondamente, turbato, embrima omai, e tarasso, che dice addirittura si indignò, quasi una ribellione, che Dio si ribella a vedere come la morte spezza tutte le dimensioni. Quindi c'è tutto questo aspetto che è presente proprio nelle parabole, la parabola, quello che noi chiamiamo del buon samaritano, la pecorella, ce ne sono diverse, insomma, su cui questi paragrafi Papa richiama proprio esattamente proprio questo. Quindi è una categoria centrale. Ho detto che non mi sarei soffermato appunto sulla scrittura, anche se l'apparato, diciamo così, biblico è decisivo, è fondamentale, è fondativo da questo punto di vista, che parte da lì, su che cosa si appende la possibile misericordia degli uomini, si appende sulla veritiera misericordia di Dio. Ecco. E si deve constatare, però, dicevo, in maniera sorprendente, che questa tematica centrale per la Bibbia e, si potrebbe dire, anche per l'esperienza umana, nei lessici e nei manuali di teologia, quei bei tomi che qualcuno di voi avrà magari incontrato e letto, compariva come marginale e laterale, addirittura anche in qualche neo manuale di oggi, Roma fa capolino, ma tutto lì. Quindi c'è questa realtà un po' sorprendente, che una categoria così decisiva, che definisce l'eternità di Dio, eterna la sua misericordia, negli studi sistematici non aveva questa grande importanza, non occupava affatto un posto centrale, per questo ho intitolato questo primo passaggio una categoria in esilio, esiliata, copiando, prendendo ispirazione da quel titolo che il mio amico, un signor Bruno Forte, aveva dedicato analogamente sul tema della Trinità. Aveva intitolato, il primo capitolo del suo libro, aveva intitolato La Trinità in esilio. Nel senso che anche lì siamo di fronte a quello che è la dimensione decisiva del cristianesimo, addirittura manifestata nella maniera più popolare e più universale di questo mondo, con tutti i surrogati anche superstiziosi che spesso accompagnano questo, nel segno di croce. Noi ci segniamo non nel nome di Dio, genericamente parlando, ma nel nome di Dio come Padre, come Figlio e come Spirito. Però se uno va a vedere come di fatto è presente questa dimensione trinitaria esplicitamente nei manuali, negli studi di teologia, trovava perlomeno un trattato dedicato a lì, punto chiuso, per il resto si passava ad altro. Quindi c'è un po' questa dimensione, e la stessa cosa è toccata per certi aspetti alla categoria della misericordia. In un manuale del 1957, qui non è che parlo, famoso manuale, un tedesco, ma i grandi manuali erano tutti tedeschi, di Campbell, che se uno lo cita così pensa che sia un terzino del Bayern Monaco, che nessuno sa di Camp, di chi è di Camp, però in quel manuale lì, che era uno dei più, ripeto, dei più accreditati, alla misericordia erano dedicate 11 righe, 11, come una squadra di calcio lo stesso, accanto ad altre proprietà. Chi si è smarcato, e il Papa ha fatto bene a ricordarlo, da questa, diciamo così, da questa sorta di congiura esiliante, fu San Tommaso d'Aquino, il quale aveva fatto affermazioni notevoli, come viene ricordato dallo stesso, Papa Francesco al paragrafo sesto, quando dice: è proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. Quando noi parliamo di Dio Padre onnipotente, abbiamo una concezione a volte batmaniana dell'onnipotenza. È onnipotente questo. Le parole di San Tommaso d'Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell'onnipotenza di Dio. Tommaso l'aveva scritto. E anche la liturgia, perché spesso quello che non si trova e non si trovava nei manuali di teologia, lo si trovava nella liturgia. Quello che non c'era nella teologia si trovava nella dossologia, come si dice. Molto più importante. E la liturgia, in una delle sue collette più antiche, le sue orazioni, fa pregare dicendo, siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario, è praticamente l'orazione iniziale di quella della celebrazione. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. Che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. Non con lo sconvolgimento Quindi Tommaso aveva in un certo senso colto questo aspetto, e invece in altri testi, ripeto, appare come l'ultima proprietà di Dio, non viene neanche citata. Nel Catechismo di Pio X, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, il Signore creatore del cielo e della terra. Quali sono gli attributi di Dio? Dio è l'Eterno, l'Infinito, l'Immutabile, l'Onnipotente, l'Onnisciente, Misericordioso, il Niapà. Allora, quindi c'era un certo slittamento, insomma, fra quella che era la dimensione biblica, scusate questi intermezzi francesi, ma stando dove sono ogni tanto si mescola italiano patois e va a sapere, quindi per esempio in un altro celebre manuale, lo Schmaus, su cui hanno studiato generazioni e generazioni di preti, 2 pagine e mezzo, a conclusione delle 678 pagine, dedicate alla dottrina su Dio, 678, un manuale Schmaus, uno dei grandi manuali. E addirittura poi i manuali recenti, pensando che un po' sconciliarmente queste acquisizioni erano avvenute, invece addirittura a volte manco si trova. Questo ha avuto come conseguenza una certa qual degenerazione, se vogliamo dire così, del concetto, che si è frantumato in una sorta di repertorio, come dire, un po' dolciastro e tenerone, il misericordioso, lo si dice, no? Quasi, sì, ma vai da lui che è misericordioso, soprattutto quando si tratta di qualche superiore, che viene messo a paragone con qualche altro superiore più carogna, e più vai da lui, lui è un buono, non è un gran complimento, è un buono, come dire, ma sì, non ha personalità. È simile una specie di, come dire, la misericordia è diventata una sorta di morbidezza, un po' esangue, ed estenuata, generatrice pure poi di prassi ecclesiali un po' sentimentaloidi anche, che hanno un po' colto non solo la dottrina ma anche la prassi, e a volte anche un po' vanesie, più che un Dio padre, un Dio nonno, laddove poi viene emergendo una categoria che nel nostro tempo si è diffusa, se uno direbbe in senso politico veltronianamente diffusa, quello buonismo, buonismo, non facciamo i buonisti, ma uno dice, ma più che fare i buonisti si può anche fare i buoni, non è solo il buonismo. Quindi questo ha avuto queste conseguenze, e dentro la cornice quindi delle definizioni, diciamo così, e delle proprietà di Dio, delle proprietà metafisiche di Dio, non c'era posto per la misericordia. Di qui tutta la difficoltà della teologia dogmatica di parlare a livello, ripeto, riflesso, come si dice, a livello tematico, di un Dio con sofferente. Non solo di un Dio che soffre con te, di un Dio, si direbbe, con un termine di derivazione greca che noi abbiamo ormai riabbassato ad altri livelli, un Dio simpatico, sympathein, simpatia in greco era la sfera più alta per i greci, da noi è il minimum, no? Il minimum, il sufficiens inductivum si direbbe, no? Simpatia, quello mi sta simpatico, bene, una buona base, primo mattone, poi amicizia. E poi se ti va bene, o ti va male, dipende, se ti va bene l'amore. I greci rovesciavano tutto. Eros, quella dimensione naturale, verso, filia, amicizia, sympatheia, soffrire con. Sei veramente amico, sai soffrire con l'altro. Quindi, contrario, l'antipatico, antipatos. Quindi è un Dio che consoffre, rischia di diventare un capitolo, la chiarare, cioè che cominciava il giovedì santo e finiva il giorno dopo, perché il sabato santo era tutto silenzio, no? La passione di Dio è nel termine forte, cioè l'appassionarsi per qualcosa, la passione che uno ha per, non è solo sinonimo di sofferenza. Quindi c'era questo problema, quindi il compito della teologia, come disse, scrisse a suo tempo il Cardinal Casper, era quello, fu quello, ed è stato anche quello, di tirare fuori la misericordia di Dio da questo, l'ho chiamato esilio, da questa sua situazione, come abbiamo visto citando i due manuali di Dickamp e di Schmaus, da questa sua situazione di Cenerentola teologica, e non solo di Cenerentola teologica, la misericordia è qualcosa, sì, che ogni tanto capita anche a Dio, come capita agli uomini, ogni tanto siamo misericordiosi, meno male, ogni tanto. E ogni certo che bisogna poi entrare nella dimensione biblica e cogliere tutti i nessi che la misericordia ha nei confronti anche, se uno legge, insomma, di tutta la forte, irruente, potente esigenza che Dio chiede all'uomo nella risposta. Non è una misericordia a buon prezzo e a basso prezzo, è una misericordia a caro prezzo. Cioè tu devi rispondere all'altezza del gesto misericordioso che Dio fa nei tuoi confronti. Il termine misericordia arriva appunto dal plurale, che in ebraico è del grembo materno, che significa appunto quelle viscere. Quindi che non è solo visceralmente accostarsi all'altro, ma che è generazione, il grembo materno custodisce e genera. La misericordia custodisce e genera cose nuove. Questo è stato, la teologia poi ha, insomma, qualche passo l'ha fatto in questa direzione, direi anche più di un, soprattutto va dato atto alla teologia protestante da questo punto di vista, e alla teologia anglicana, che hanno cercato proprio di recuperare questa dimensione. Vi citavo prima quel termine passione, già riprendendo una frase del grande padre della Chiesa, Origene, che diceva, scriveva, caritas passio est. Passio est. La carità è passione. Non è solo, certo, passione è anche soffrire, no? Quando uno ha una passione, quando si appassiona, comporta anche le sofferenze, le pene d'amore, eccetera, la passione. Però caritas passio, quindi l'appassionarsi di Dio è fin dall'inizio, non è che viene fuori dopo quando l'uomo ha combinato il disastro. La prima passione è la creazione, il primo appassionarsi di Dio per l'altro. La famosa tesi del rabbino Luria, Isaac Luria, no? Dello zimzum, cioè del contrarsi di Dio, come quando uno nasce si dice la madre ha le contrazioni, cioè uno si contrae per far posto all'altro. Questa è la passione. Che l'eros deve imparare da questo, si direbbe, da questo pathos, che se no si involve su se stesso. Questo è allora un po' il compito, questo è un po' il primo passo. Il secondo, vi dicevo, questa è stata la situazione un po' strana, un po' paradossale, grazie anche evidentemente a tutti gli studi biblici che sono stati fatti, eccetera. Il secondo passaggio è proprio questo, se prima abbiamo parlato di esilio, adesso parliamo di rimpatrio. La categoria della misericordia è stata, per fortuna, rimpatriata. Come è venuto questo rimpatrio? Beh, interessante, schematicamente, evidentemente non abbiamo il tempo di star qui tutti a vedere questi passaggi, però è interessante vedere che Fondamentalmente questo rimpatrio è avvenuto a due livelli. Un primo sorprendente, il secondo è già più scontato perché è quello teologico magisteriale, vabbè. Ma il primo è a livello, direi, più culturale e filosofico. L'ho detto. E cito due autori che non è che siano proprio, non è che lavoravano in vescovado, questi due. Uno è Jean-Jacques Rousseau, che non è proprio, a parte che Rousseau bisognerebbe ristudiarlo a fondo, Date retta al sottoscritto, bisognerebbe ristudiarlo a fondo. Nella sua vita ha letto integralmente la Bibbia 5 volte. Io sfido chiunque, no, tranne i presenti, d'accordo, però 5. E aveva una strana e paradossale dimensione religiosa, un po' sui Genesi, perché lì anche la sua psiche era un po' quel che era, e però aveva riscoperto, è una delle opere che tutti citano, l'Emilio, il contratto sociale. Sapete chi ha scritto quel capolavoro? Che sono le Confessioni, come Sant'Agostino. E guardate come, e se uno va a leggere l'inizio delle Confessioni, sembra quasi una preghiera, l'intercessione. O Dio fa sì che dica la verità su me stesso, non sugli altri, su me stesso. Bene, Rousseau, diceva che la compassione, lui la chiamava così, compassione. Anche oggi è un termine compromesso, no? Mi fai compassione. Letteralmente in latino traduce il sympathe in greco, di cui si diceva prima, compatire, soffrire con. La compassione, scriveva Rousseau, è un sentimento antecedente a qualsiasi riflessione e come fonte di tutte le virtù sociali. Un contratto sociale, quello che senza la compassione, diventa un cumulo irriguardoso nei confronti dell'uomo. Compassione. Se tu non hai compassione per l'altro, sembra dire Rousseau, non sei un citoyen. Non sei un vero cittadino. Rousseau. Era un po' quello che Aristotele diceva sull'amicizia, no? Sulla filia. Una città si salva, la polis, si salva non per le leggi giuste, ma per la filia fra gli abitanti. Se non c'è amicizia, la legge cosa vuoi che salva? E quindi Rousseau ha questo aspetto, per dire che uno che non farebbe parte di questa dimensione, però siamo nel Settecento e già aveva colto questa dimensione. E contrariamente ad altri, come per esempio Spinoza, che diceva invece, che è un grande anche lui, che diceva, guarda, se tu hai compassione per l'altro è inutile, perché raddoppi il dolore. C'è già uno che soffre, tu ti metti a soffrire con lui, siete in due, e si allarga il dolore, si allarga la sofferenza. No? Per dire, si allarga l'area dolorista della vita, e mentre lui dice, no, la compassione antecede qualsiasi tipo di riflessione. Un altro illuminista, Lessing, diceva che l'uomo compassionevole è l'uomo migliore. È un illuminista tedesco, quello più ben disposto verso tutte le virtù sociali, verso tutte le forme di generosità. Chi ci rende compassionevoli ci rende perciò migliori e più virtuosi. Lessing. Se notate, sia la citazione di Rousseau sia quella di Lessing vanno nella direzione della formazione del cittadino e non semplicemente dell'uomo religioso. È stata poi, per esempio, adesso non mi fermo su questo, ma per esempio anche nella filosofia contemporanea, soprattutto di area francese, soprattutto nell'area, adesso vi dico, della fenomenologia, non chiedetemi che cos'è, non, è una corrente della filosofia, poi tra l'altro una delle più grandi rappresentanti fu Einstein, questo, la grande Einstein. Bene, nella riflessione francese, come Levinas, Derrida, Ricoeur, Jean-Louis Marion, c'è tutto questo tema, il tema del perdono, il tema del volto dell'altro, dove l'etica diventa un appello che l'altro fa a te, un appello che ti spinge sempre più lontano, il tema del dono, del dare, del donare, del per, trattino, donare. Quindi il personalismo francese, Mounier, cioè quindi c'è tutto un aspetto in cui questo tema, non sempre chiamato misericordia, ma non dobbiamo, come dire, fossilizzarsi sui termini, perché se no non ce la caviamo più. Oggi c'è un po' questa malattia, questa patologia circolante, che se non trovi la parola, la cosa non c'è. Io allora vi sfido a trovare il termine Trinità in tutto il Nuovo Testamento, non lo troverete mai, cioè per dire bisogna stare attenti anche là dove la parola al limite non compare, però c'è il senso della cosa, quello che avevo detto l'altra volta, la differenza fra significato e senso, insomma. Quindi anche laddove magari non c'è questo termine, però c'è effettivamente la cosa. Quindi c'è stato un buon recupero, e anche sorprendente oggi, addirittura in certe, si potrebbe dire, periferie postmoderne, dove nessuno si sognerebbe mai di andare a trovare queste dimensioni. Per esempio nel postmoderno americano, parlo di una ventina, trentina d'anni fa, un autore come Richard Rorty, per esempio, parlava, scrivendo l'uomo di oggi, diceva: l'uomo postmoderno è caratterizzato da queste dimensioni, lo chiamava ironico liberale, contingenza estrema, quindi quello che ironia, cioè la sproporzione di tutte le cose. Però cioè, se uno vive anche queste dimensioni qui, noi lo diremmo con un termine un po' secco e fin troppo schematico, relativismo, che però è entrato un po' nel è diventato un po' un mantra questo, però tanto per intenderci, cioè, la soluzione per la fuoriuscita da queste dimensioni, quello che Bauman chiamava società liquida, diceva, è la solidarietà. Richard Rorty. C'è una pagina stupenda che meriterebbe di essere letta. Lui parlava di carità interpretativa, non di verità dell'interpretazione, di carità dell'interpretazione. Quando sei di fronte all'altro, mettiti sul criterio per interpretare chi è, la sua soggettività, la sua storia, la sua roba. Non mettere dal punto di vista subito della verità, se no gli spacchi anche le ossa. Mettiti in alto dal punto di vista della carità. Gesù cosa chiedeva come prima istanza a chi lo incontrava? Niente? Scusa, che classe appartieni? Che religione sei? Fammi vedere i documenti, per favore. Il gesto della guarigione dell'altro crea una verità maggiore di quella che tu in anticipo pretendi di giocare. La tua fede ti ha salvato, e uno si chiede, ma quale? Questo manco? Pensate a questo trittico che stiamo leggendo in queste domeniche, che sono tre capolavori, ma di istruzione dell'umano, Samaritana, Ceconato, Lazza. Quindi in questa direzione anche un autore, come dicevo, diceva, noi quando ti trovi davanti uno, siamo sempre stati abituati a fare queste domande all'altro, a tutti i livelli. Tu credi tu quello che credo io? Vuoi tu quello che voglio io? Desideri tu quello che desidero io? Credi tu quello che credo io? Siamo un po' tutti, sempre esclusi i presenti, però un po' tutti abituati, il genitore al figlio, il figlio al genitore, il parroco al fedele, magari anche il fedele al parroco, eccetera. E la ricerola dice, guarda che se fai questa domanda, e l'altro se ti dice di no, l'altro dice no, cosa fai? Allora fai un'altra domanda. Fai un'altra domanda. La mia domanda ti fa soffrire? Stai soffrendo, fratello? Rorti. Cioè, voglio dire, quella che poi si può dire in modi più... lo stesso pensiero, parlo di postmoderni, quindi di gente che ormai ha congelato tutta una serie di categorie alla grande. Ho scritto un libro sul postmoderno un po' d'anni fa, non leggetelo perché i miei alunni dicevano che non si capisce niente, ma non è vero. Cioè, no. Però dove effettivamente citavo questa pagina sorprendente di Richard Rorty, che anche poi ha avuto in Italia una sua traduzione, magari un po' più italiana, come si dice, ecco, no? Da Gianni Vattimo, che parlava come, diciamo, dimensione della relazione, parlava di pietas, senza neanche tradurlo dal latino. Non si può tradurre con pietà, perché non... Pietas, ricordate la storia del Pio Enea, Pio, diceva, perché diceva l'ufficio tutti i giorni, no? Perché nella città in fiamme, in un mondo che sta finendo, la città che brucia, poi, se ne esce fuori con sulle spalle il padre, anch'ese. Cioè salvare ciò che è stato con la cura dell'altro. Tu non scappi dalla città da solo e gli altri che si impicchino. Tu porti fuori con te tutto quello che ti ha generato. Pietas. Non è caritas? No, forse no. Però è pietas. Possibile che queste categorie non istruiscono anche laicamente un mondo come il nostro? Quindi direi che un primo rimpatrio è buono, ecco. Sarebbe da meditare, sarebbe da approfondire. Interessante vedere anche queste pagine, chiamiamole laiche, che però hanno proprio al loro interno questo intuito in questa direzione. Il secondo livello, vabbè, questo direi più scontato, però è nello stesso tempo importante, interessante, molto più anche attuale, quello magisteriale, teologico. Direi più che teologico, direi, insisterei proprio magisteriale. Quello più decisivo e attuale, sotto gli occhi di tutti, è, lo chiamerei proprio si potrebbe dire il rimpatrio argentino, ma il rimpatrio bergogliano, soprattutto quel manifesto che ancora ha richiamato recentemente, non so se nella visita a Milano oppure, cioè l'Evangelii Gaudium, che è il programma verso cui se le parrocchie non sanno cosa fare, nelle loro, esclusa la vostra, che non è una parrocchia, non lo so cos'è una... Però dice l'Evangelii Gaudium, il documento è una miniera, c'è dentro un po' di tutto. Quindi nell'Evangelii Gaudium c'è proprio questa istanza fondativa e fondamentale. Si direbbe quasi, per dire, che è una specie di nuovo progetto culturale che proprio emerge proprio da queste pagine. Certamente anche ci sono delle antecedenze significative. Pensate Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, la sua enciclica. Tra l'altro l'edizione tedesca di questa enciclica fu dato questo titolo, L'uomo minacciato e la forza della compassione. L'uomo minacciato, il mondo che con tutte le forze oscure, con quelle forze che oggi poi esplodono in maniera ancora, mi hanno detto ancora oggi, no? Cioè l'uomo minacciato e cosa lo può salvare? Dice la forza della compassione. La stessa suora Faustina Kowalska, ricordate Faustina Kowalska, che venne canonizzata il 30 aprile del 2000, nei suoi appunti aveva indicato perfettamente nella misericordia di Dio la più grande somma delle proprietà divine. esaltandola, diceva Suor Faustina, come la perfezione divina pura e semplice, l'essere perfettissimo del catechismo. Quando noi insomma, vedendo un po' i volti qui presenti, un po' di gente si sarà formata sul catechismo, no? Di Pio X, lo ricordiamo tutti. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo. E uno pensava a un entone, no? che l'essere, eccolo qui, dice Suor Faustina, che non è, dice, ma è quello la sua perfezione, perché non è come noi. C'è un testo, sembra, non so se in Geremia o in Osea, dice come mai Dio quasi si risveglia da se stesso e ritira indietro la propria decisione. Gli chiedo, come mai? Perché non sono come te. Non sono come te. Ecco allora quella che è la sproporzione. Lo stesso Benedetto XVI, Deus caritas est. Non è detto Deus caritatem habet, non è la stessa cosa. Noi possiamo dire homo caritatem nos caritatem habemus, ogni tanto. Noi non siamo sumus, lui est, riprendendo proprio quello che era già stato nel Medioevo, tutta quella riflessione molto alta e potente di Riccardo di San Vittore, proprio in questa direzione, amor. E caritas in veritate anche nel 2009, però abbiamo detto è stato soprattutto Papa Francesco, diciamo, a sdoganare ormai teologicamente e magisterialmente questa categoria. Nell'Evangeli Gaudium fondamentalmente vengono dette queste cose, poi potete andarle a leggere. Primo, la Chiesa cresce incarnando l'amorevole misericordia di Dio. Quando ci chiediamo come far crescere la nostra Chiesa, e stiamo lì per secoli a chiederci con quali mezzi, strumenti, meccanismi, e diventiamo grigi di capelli, così, cioè ne inventiamo di tutto, La Chiesa non è un organismo geneticamente modificato. Come cresce la Chiesa? Facendo che cosa? È una bella domanda, Ingigantendosi. Una volta Giovanni XXIII andò a far visita ad una congregazione religiosa a casa generalizia a Roma, non diciamo di chi. E vide questa costruzione incredibile, veramente potente, fatta bene, e poi disse, ma come avete fatto a fare una cosa del genere? E il superiore disse, santità, col voto di povertà. E lui, con quel, chissà col voto di castità, cosa avete fatto? Per dire, volevo dire la crescita della Chiesa. Dice, qui, questo, se tu diventi testimone di questo, testimone a volte anche perdente. Il misericordioso non è forte, è forte, ma si presenta debole, come abbiamo detto prima. Non è muscoloso, è un'altra muscolarità. E secondo una chiesa dice affettuosa e materna. Un grande lazzaretto, quello che era definito ospedale da campo, non l'azienda ospedaliera, un ospedale da campo. Sei lì, lazzaretto, sapete che l'ha ricavato dai Promessi Sposi, perché c'è una biografia di Bergoglio, diceva che lui quando era vescovo in Buenos Aires, sul comodino aveva i Promessi Sposi, che è un capolavoro, un grande capolavoro. A diversi livelli, per dire questo lazzaretto, dove non è che ospite, perché se non devi fare l'Obamacare per entrare, cioè questa roba qui, devi essere lì, vai lì, cioè come faceva Gesù, se notate. Terzo, porre in primo piano l'annuncio dell'amore salvifico e misericordioso. E allora abbiamo parlato in questi anni con tutte le legittimità del caso di valori non negoziabili, E, vabbè, non, sapete che Bergoglio non usa più questa espressione. A parte che è un valore, cioè è una, in filosofia, in logica si direbbe che è una tautologia. Perché un valore, se è un valore non lo negozi. Se è un valore. Se è un valore trattabile è già un valore sui generis. Quindi di per, però si capiva, cioè adesso non stiamo qui a... Però diceva, questo è effettivamente il non negoziabile di Dio. Che Matteo 25 ti dice, il senso ultimo, quello che noi chiamiamo giudizio finale, senso ultimo della tua vita, non i pareri penultimi degli uomini, ma l'ultimo giudizio di Dio, lo sappiamo cosa c'è scritto, eh? Sappiamo già in anticipo, è un non negoziabile quello, Piuttosto dice Bergoglio che insistere sulle questioni, dice, della morale subperdica, Cioè punta su quello, poi vai a parlare di quello che vuoi, poi attaccaci quello che vuoi, ma punta su quella direzione lì. Il tema della chiesa samaritana, la chiesa che guarisce, dice toccando. Gesù scrive, vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente dell'altro, carne sofferente dell'altro. Non si vive meglio fuggendo dagli altri. No, un momento, io non sono fuggito, non sono nascondendosi, negandosi alla condivisione, se si resiste a dare, se ci si rinchiude nella comodità, ciò non è altro che un lento suicidio. E riprende, se voi da questo punto di vista, riprende quello che anche nella dimensione, citavo prima la filosofia francese, le riflessioni di Mounier, vanno in questa direzione. La differenza fra persona e individuo. L'individuo è quello che passa la vita blindando se stesso. Io sono ciò che ho. Io sono ciò che ho. Non io ho ciò che sono. La persona è quella che non vive così. Certo, c'è sempre poi nella nostra dimensione anche le ambiguità inevitabili, le sproporzioni, le contraddizioni. Già il termine persona, fin dall'origine, l'originario greco, consegna in sé questa difficoltà. Prosopon, a dire la maschera, ciò che ti si pare innanzi. E la maschera può anche nascondere. Uno si mette la maschera per interpretare il ruolo, ma non è una funzione, capite? Può anche nascondere quello che sei. Quindi c'è tutto questo aspetto che abita un po' quello che è nel senso un po' della nostra vita. E per esempio lo trovate sempre nella citazione magisteriale che lo stesso Bergoglio richiama al paragrafo, vi dico subito, paragrafo 4. Tornano alla mente le parole cariche di significato che San Giovanni XXIII pronunciò all'apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire. Quindi l'apertura del Concilio Vaticano II. Ora, diceva Giovanni XXIII, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. La Chiesa Cattolica, mentre con questo concilio ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati. Sullo stesso orizzonte si poneva anche il Beato Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del concilio, inizio e fine. Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro concilio sia stata principalmente la carità. L'antica storia del Samaritano è stato il paradigma della spiritualità del concilio. Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal concilio sul mondo umano moderno. Il grande dramma di Paolo VI, come conciliare Chiesa e modernità. Fu un dramma personale, proprio suo. con amarezze profonde. Sto leggendo in questi giorni i diari di Don Arturo Paoli, quando era assistente della GIAC, Gioventù Italiana di Azione Cattolica, negli anni di Roma, con la presidenza di Jeddah, 50-54, durante la famosa operazione Storzo, se qualcuno si ricorda. Noi abbiamo l'idea di una Chiesa che magari è così, credere è obbedire e combattere. C'erano delle tensioni, dei drammi, una libertà di espressione, incredibile. E Paolo VI era quello che questo lo ha incarnato di più, nel rapporto di un tempo con la modernità. Ma qui coglie, dice, quello che è il senso da seguire. Riprovati gli errori, sì, perché ciò esige la carità non meno che la verità, ma per le persone solo richiamo, rispetto e amore, invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi, invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo. I suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati i suoi sforzi sostenuti. Un'altra cosa dovremmo rilevare, tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione, servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità, Paolo VI. Già Giovanni XXIII diceva, bisogna sempre distinguere il peccato dal peccatore. Nessun peccatore coincide mai solamente e totalmente con il proprio peccato. Ciò diventa un disperato. E anche la riflessione teologica di questi due sinodi straordinari, uno ordinario e l'altro straordinario, sulla famiglia, che poi è sfociato nell'esortazione Amoris Laetitia, c'è stata una riflessione teologica anche notevole sui sacramenti, che non sono solo dei punti di arrivo e di perfezione, ma sono medicine sul cammino della vita. Questo è importante. Quindi tutto questo spinge un po' in questa direzione. Quindi il rimpatrio, direi, che è venuto abbastanza bene, serio, coinvolgente, e che offre tutta una serie di riflessioni. Concludo con, facendo questo terzo passaggio, citando proprio Emmanuel Mounier, questo grande interprete proprio della riflessione personalista, che scriveva in un suo testo molto bello intitolato L'avventura cristiana. Diceva, quasi parafrasando l'espressione di Charles de Foucault, che diceva la santità è l'avventura più bella che uno può fare nella vita, anzi, diceva, è l'unica avventura. Bene, Mounier scriveva, il prossimo del Vangelo non è il prossimo che preferiamo, perché è più docile alle pigre esigenze del nostro egocentrismo, o più adatto ad ovattare l'atmosfera della nostra vita contro i richiami esterni. È l'uomo qualsiasi che si presenti sulla nostra strada, di preferenza il più lontano, nello spirito e nello spazio. Il samaritano disprezzato su un sentiero di montagna, perché è lui che in un atto di immediato amore ci salverà dal restringimento progressivo degli affetti più vicini. Ed è importante chiudere proprio con questa riflessione sul samaritano, questa bellissima parabola, che ha un senso, direi, un po' nascosto, perché la domanda da cui è partita è: ma chi è il mio prossimo? E però la conclusione qual è? Si potrebbe fare con un'altra domanda: chi ha fatto il vero atto di culto? Perché i leviti, i sacerdoti da Gerico, Gerusalemme, salivano, scendevano prima del culto e dopo del culto, avevano nella cintura vino e olio, per i sacrifici. E sappiamo che il loro zelo per il dovere, perché la legge gli diceva di non contaminarsi. Cosa versa sulle ferite? Il samaritano, vino e olio. Allora forse il vero culto è proprio questo, cioè quello che traduce il senso liturgico dell'esistenza, proprio che lo porta, diciamo, sulle strade della vita.
Questo è il momento degli interventi. Qualcuno che vuole intervenire? Ma questo rientro del un grazie veramente al Papa, cioè la misericordia. Finalmente noi abbiamo scoperto l'attributo più grande di Dio, certo, che è la misericordia. Confessando, no? Anni fa o tempo fa, questa misericordia non emergeva così tanto. Si era piuttosto moralisti, però si era piuttosto... Questa misericordia tutti quanti forse abbiamo scoperta oggi, questo tempo, no? Grazie all'intervento del Papa, che spinge tutti quanti a essere misericordiosi, il superiore con i suoi sudditi, no?
Che non dovrebbe aver sudditi, insomma. è vero, no? Proprio di quello che dicevo, cioè lì c'è a monte, c'è stato proprio anche questa distonia un po' teologica, che in effetti, perché poi la teologia si catapulta nelle catechesi, nelle omiletiche, e effettivamente, cioè, quando uno pensa alla misericordia, c'era, si sapevamo che c'era da qualche parte, no? Ma non che fosse così una dimensione strutturale, eppure c'erano, ripeto, segnali e distribuzioni, però non si potrebbe dire non resi proprio sistematici come le altre categorie. Noi pensavamo a Dio infinito, a Dio eterno, erano più quasi aggettivazioni filosofiche che non bibliche. Per esempio l'immutabilità di Dio, Dio immutabile, uno pensa a una così come questa sedia piantata. Mentre invece l'immutabilità è che non tradisce mai cioè è immutabile quel patto di alleanza che ha fatto con te, nonostante la tua testa di rapa, io ti sarò fedele, però ti faccio capire che sei una testa di rapa, però è quello, l'immutabilità della fedeltà, sono da contenutizzare diversamente, ecco, mi sembra che sia un po' questo, ecco, l'aspetto che... E questo ha contribuito a disarticolare poi quello che tu dicevi, cioè quel concetto di misericordia che è franato un po' in dolciumi.
Volevo chiedere questo, se potevi puntualizzare, magari dire due cose su questa cosa. Il riportare al centro la misericordia, da una parte ha... rivelato la misericordia come l'attributo più importante di Dio, il modo di relazionarsi di Dio. D'altra parte però rischia di riportare al centro anche l'idea del peccato, perché la misericordia è legata al peccato, che biblicamente non è l'esperienza centrale dell'uomo, è una delle esperienze dell'uomo. Perché nel momento in cui uno si affaccia alla vita, il peccato è presente, lo precede, però la prima cosa che ha da fare è quello di fare qualcosa nella vita, di mettere su qualcosa, dove poi si entra anche l'esperienza del male, del non costruire. Però insistere solo sul rapporto misericordia come relazione di Dio con l'uomo già peccatore rischia di riportare la teologia ad una lettura che parte dal peccato, invece che dal fatto che l'uomo debba mettere a tema qualcosa nella sua vita. E questo mettere a tema sia nella sequela del Cristo. È quello che magari dicessi qualcosa di...
Ma ci può essere quel rischio. Io penso che con una riflessione biblica, come giustamente tu dicevi, se è motivata, si potrebbe evitare questo scoglio, perché anche se penso che il tuo richiamo sia saggio, perché c'è quel rischio lì, in effetti. Non, paradossalmente, più che di riportarlo al centro, che sarebbe un po' per una cosa, magari di dimenticarlo tutto, tutto cioè di dire, ma se intanto non... Noi siamo, sta bene qui adesso, è inutile stare qui a fare, però c'è stata tutta nella riflessione cristologica occidentale quello che è andato sotto il nome, adesso dico la parolaccia però, no, di amartiocentrismo, dico che razza di roba è, e nel senso quello che diceva lui, la salvezza, perché l'incarnazione? Se l'uomo ha peccato, quindi qualcuno lo deve, Sant'Anselmo, un po' schematizzato. Quindi il peccato era un po' il punto da cui partiva un po' tutto, cioè prima fase dell'alleanza, tutto ok, Tob, guarda, tutto è bello, tutto, adesso lo dico un po' così, poi quei due là combinano quel che hanno combinato e allora devi rimediare, no? Allora da quel lato lì effettivamente, cioè il peccato ha una sua valenza, una sua forza, una sua potenza che sembra quasi aver fatto deragliare il piano di Dio, per cui sembra che la misericordia subentri nella fase B, mentre invece è fin dall'inizio. Quindi questo è l'aspetto che bisognerebbe calibrare, e penso che l'osservazione sia giusta proprio in questa direzione, sia dal punto di vista dei teologi, sia anche dal punto di vista della predicazione e dell'insegnamento, cioè calibrare esattamente bene quella che è la portata del peccato. E su questo si erano già scontrate anche scuole di teologia del Medioevo, cioè la scuola di, per esempio, gli scotisti dicevano, la famosa domanda, e se l'uomo non avesse peccato l'incarnazione, dicevano, ci sarebbe stata lo stesso. Quindi in questo senso viene bypassato, perché diceva, ma perché il piano di Dio mica dipende dal peccato, cioè l'incarnazione non è solo perché quello ha fatto un disastro e bisogna riparare, l'incarnazione è il portare per esempio a compimento il senso della creazione, per esempio, Francesco, la teologia francescana. Medioevo ha insistito molto su questo. Quindi su questo bisognerebbe proprio oggi fare, secondo me, due riflessioni. La prima, una in quella direzione lì, cioè dire, siamo attenti a non riportare sotto questo. Dall'altro lato però oggi, sapendo, guardandoci intorno, sappiamo che se c'è una nozione che è andata per frasche, letteralmente, è proprio questa. Quel salmo che dice, assolvimi dalle colpe che non vedo, perché il peccato è stato surrogato dal senso di colpa. Ma tu vuoi sentirti in colpa anche per non mica, anzi a volte non ti senti in colpa per un peccato oggettivo, invece non è che c'è coincidenza. Quindi su questo direi che è importante proprio il tema della misericordia, richiamare proprio il senso, sempre non mettendoli, perché questo è stato il rischio, ex aequo, ecco. Tot peccato, tot misericordia, c'è sempre una sproporzione immane da parte di quella che è l'infinità di Dio, ecco, su questo. Quindi direi che su questo è una riflessione che, su cui la catechesi dovrebbe stare, vabbè, la teologia in primis, ma la teologia su questo un po' è già, però soprattutto la catechesi, perché il senso del peccato fa parte di quella che è la condizione, poi bisogna intendersi, perché sarebbe importante riflettere seriamente a fondo su quella nozione, che è un sintagma, diciamo, un po' contratta, di peccato originale, perché da quel lì nasce un po' tutta la cosa, è la matrice, prima di quello che succede, ed è quei brani lì, Genesi 2 e 3, sono dei capolavori su cui bisognerebbe meditare a fondo, perché effettivamente il peccato è sempre il sospetto, l'uomo serpente, no? è sospetto verso Dio. Cioè di intendere il comandamento come una proibizione e un limite alla tua libertà e non invece come fonte di intelligenza e di sapienza, come era appunto in Israele. Quindi su questo direi che bisogna proprio cogliere proprio questo tipo di riflessione.
Altri interventi? Breve.
Brevissimo. Pier Mario, scusa. Vorrei che tu mi illuminassi un attimino la relazione che c'è e intercorre tra la misericordia, quindi sia di Dio ma anche dell'uomo, e la violenza, cioè questi due che diciamo, elementi che sono nella vita dell'uomo, e io a volte li confondo perché li associo a una condizione di menomazione, per violenza intendo dire difesa, ecco.
Ah.
Quando viene il fenomeno della violenza, l'uomo, ecco, come concilia la misericordia con il difendersi, il mettersi in condizioni di salvaguardare, ecco, non so fino a che punto riesca a capire bene questo equilibrio.
E qui si entra in quella condizione anche, diciamo così, di cronaca umana, ecco, che effettivamente potrebbe mettere a scacco esattamente questo aspetto. Però direi meglio che ce lo riserviamo su di noi, con tutte quelle che sono i limiti anche della nostra... Comunque i gesti della... La misericordia non è un atto puntuale che ti viene d'amblè, cioè come il perdono, è un processo, Infatti uno degli slogan, se possiamo chiamarli così, di Papa Francesco è questo: non occupare spazi, ma creare processi nel senso di coscienza, no? Perché la difesa di se stesso, ma come, oppure l'altra contrapposizione, misericordia e giustizia, ma la giustizia di Dio biblicamente non è quella che intendiamo noi, cioè non c'è contraddizione, qui lo riprende questo tema, cioè la giustizia di Dio è quella che uno mantiene la propria promessa, questo è giusto, vuol dire che una realtà è giusta, Giuseppe è un uomo giusto, eppure stava obbedendo alla legge quando stava per ripudiare la sua fidanzata. Cioè, la giustizia di Dio non è la giustizia distributiva nostra. Cioè, quindi dovrebbe entrare in una sfera diversa. Il ribaltamento su di noi effettivamente comporta proprio tutto il senso della creaturalità. E per cui qui si entra in quelle dimensioni anche diverse, però c'è sempre stata gente che ha sempre assolutamente difeso, diciamo, quella che abbiamo la non violenza. Poi, ripeto, no, Gandhi ha buttato fuori gli inglesi dall'India, non con le guerre, Uno dice, vabbè, come lo diceva Churchill, quel fakiro nudo, sì, grazie, quel fakiro nudo però ha cambiato la storia, che non è sinonimo di inermità, di debolezza, di ignavia, è forza, la distinzione fra forza e violenza non è la stessa cosa. Poi quella sancita dalle leggi, quella che uno magari in quel... Nei Promessi Sposi c'è quella pagina dove Fra Cristoforo, quando non era ancora Fra, cosa ha fatto? Cioè, nella Bibbia Mosè, definito l'uomo più mite del mondo, ha accoppato un egiziano perlomeno. Cioè, voglio dire, sono quelle dimensioni in cui se uno legge la vita di Charles de Foucault, dice, questo qui come ha fatto a diventare quel che è diventato? Cioè, quindi c'è tutto un proprio un processo nella propria esistenza in cui a volte le situazioni della vita, anche quelle più dure, più critiche, si colgono con dei criteri che sono effettivamente, come diceva Nietzsche, umani, troppo umani, e che non lasciano spazio ad altro. Puoi anche cogliere dei criteri che sono umani, che però ti aprono ad altre dimensioni. Le pagine più belle, più alte e più sconcertanti e più, per usare un linguaggio sportivo, più spiazzanti nella storia, le hanno scritte non gli offensori, ma quelli che hanno perdonato. Voi guardate la cronaca, anche la cronaca. Cioè, pagine in cui la gente rimane incantata. Io mi ricordo, ero ancora, ma non sono passati tanti, quando venne assassinato Vittorio Bachelet, se qualcuno si ricorda, dalle BR, ricordate, e al funerale in San Giovanni Laterano, mi sembra, a Roma, il figlio Giovanni Bachelet andò al muro e fece le preghiere dei fedeli, fuori la gente urlava la pena di morte, no? E lui chiese perdono lì per i suoi, per gli assassini di suo padre. Ricordo il commento di Bettino Craxi, e allora dice: da domani non possiamo più essere come prima. Poi, vabbè, insomma, hanno continuato come prima. Però per dire, uno rimane, no, quasi scioccato da dire, ma come? Cioè, che sembra una situazione, ripeto, fondamentalmente pervente. Il giorno prima mi ricordo che anche una persona seria, qui come Ugo La Malfa, aveva invocato la pena di morte. Cioè, per dire, ci sono delle situazioni nella vita in cui poi, quando ci sei dentro, vabbè, uno dice, non. Il Papa sull'aereo diceva, se uno, cosa aveva detto? Se uno offende mia mamma, gli do anch'io. Cioè, per dire, un conto sono le reazioni, un conto sono i processi interiori, i cosiddetti processi spirituali, che non funzionano come la dolce Uchessina, che la prendi la sera e fa effetto la mattina. Cioè, i processi interiori, i processi spirituali sono duri, scarnificanti e lunghi. Questa è la spiritualità, l'uomo spirituale. Se no, non date retta ad altri che ve la contano su, cioè quello è l'uomo spirituale. È un combattente, un lottatore. E quindi quello che fa anche i conti duri con le proprie fragilità e con le proprie cadute e con le proprie contraddizioni. Allora sì che hai un'umanità superiore. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, che non era, sapete benissimo, non è che era proprio, non faceva parte del consiglio pastorale di però fra le categorie degli Übermenschen, quelli tradotti malamente in italiano superuomini, ma erano gli uomini dell'oltre, metteva anche i santi. Per dire che hanno una potenza nello spezzare le geometrie e gli equilibri normali della vita, che a volte sembrano persino matti, e che però ti portano in una direzione diversa, molto più alta, molto più potente. Pietro, maestro, quante volte devo perdonare? Fino a 7, la legge Bari diceva fino a 3, la terza, 7 è quel numero della pienezza che dice, ma va, 70, sono processi infiniti quelli. Sono processi, non è un calcolo. Poi nella vita calcoliamo, tutti, anch'io da docente, uno sballava l'interrogazione una volta, e vabbè, e due, e tre, alla terza dice, senti, va bene, però poi quello che è la costruzione vera, autentica di te stesso va in quella direzione lì, questo.
Bene. Ringraziamo Pier Mario.
Arrivederci a chissà alla prossima.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato.